Salve a tutti, siamo qui su Radio Arte, la rubrica Radio Libera Arte, e oggi parleremo del libro di Ito Steyerl, Duty Free Art, l'arte nell'epoca della guerra civile planetaria. Allora, intanto, Ito Steyerl è un artista, una regista, una scrittrice, lavora con varie tecniche, con varie discipline e con un'opera volta a indagare le relazioni tra l'arte e i media, l'arte e la filosofia, l'arte e la società. Insomma, ha partecipato a tantissime, insomma, mostre in varie parti del mondo, tra cui appunto da Documenta, al Biennale di Venezia, insomma, a Tate Modern, in Italia al Castello di Rivoli, insomma, via dicendo. E anche docente di New Media Art all'Universität der Kunst di Berlin, all'Università dell'Arte di Berlino. Quindi noi parliamo di questo Duty Free Art oggi, e ne parliamo come radio, nel senso che, come sapete, normalmente abbiamo degli ospiti esterne alla radio, o l'autore, o il traduttore, o il curatore del libro, varie figure. Oggi non abbiamo nessuna di questa figura, invece facciamo la diretta, la discussione sul libro, intorno al libro di Ito Steyerl, Duty Free Art, l'arte nell'epoca della guerra civile planetaria, la facciamo io e Federico Fusi, che è appunto uno degli autori di Radio Autore, fondatore di Radio Arte.
Caro saluto a tutti.
È una modalità anche questa di presentare i libri, di parlare di cultura con i componenti della radio senza andare a prendere attori esterni, insomma. È una delle modalità che si aggiunge parallela, insomma, via dicendo. Quindi, Duty Free Art è tradotto da Nicoletta Po e fa parte della collana Saggi d'Arte, consta di 212 pagine ed è edito da Ioanne Levi, editore che è appunto una casa editrice nata una decina, 10-15 anni fa, forse 20, insomma, ma comunque di recente fondazione, che è una casa editrice specializzata in pubblicazione di libri d'arte, intorno all'arte, insomma, arte, architettura, insomma, ma soprattutto arte, e soprattutto è una casa editrice che traduce molti testi stranieri. E infatti questo qui è un testo tradotto, cioè un libro di Ito Steyerl, che è un'artista tedesca di origine coreana, ed è appunto un libro che praticamente raccoglie una serie di articoli che l'autrice Ito Steyerl ha scritto e pubblicato in varie riviste, blog, insomma, negli anni, e poi li ha ripresi, li ha messi insieme, insomma, per questo libro, è un libro che si svolge in 15 capitoli, e dal primo capitolo, un carro armato sul piedistallo, al quindicesimo, strappare la realtà, punti ciechi e dati danneggiati in 3D. Passando per gli altri capitoli, tra cui Se non avete pane, mangiatevi l'arte e fascismi derivati. Questo ricordo ovviamente delle frasi con una cultura non si mangia, ed è appunto, e tanti altri, insomma, capitoli, se il tuo ufficio digitale, sono spam. E il capitolo 7 è il capitolo che si chiama Duty Free Art, che è il poi, diciamo, da cui deriva il titolo, insomma, del libro. Quindi, Federico, io adesso farei dire a te, e quindi iniziamo questa conversazione su questo comunque interessante libro che ha per cuore il mondo del digitale, il mondo dell'internet, come ricaduta nella realtà attraverso l'arte e non solo.
Io posso dire innanzitutto che questo libro, innanzitutto dal formato, è un libro che definirei altamente radiofonico, perché ha un appeal innanzitutto quando si vede la copertina, poi si apre, e nella controcopertina c'è un rosa shocking che emerge, diciamo, in maniera sotterranea, sotto cartacea. Quindi, come po' tutte le edizioni di John e Levi, comunque sia questa in modo particolare ha questa cura estetica che colpisce molto. Ma questo perché lo dico? Lo dico perché mi sembra che tutto il narrato, che come hai riportato te è una serie di racconti, di articoli apparentemente slegati anche tra di loro, però già questo lo rende interessante, lo rende appunto molto radiofonico, quasi cheggiano da un punto di vista sonoro. E ecco, questi articoli qua praticamente emergono, e la cosa molto bella da parte, diciamo così, di chi vi sta parlando come registrazione è il fatto che l'arte è come se emergesse, fosse come questo colore rosa shocking, fucsia, fluo, diremmo oggi, che emerge un po' dalle copertine. Ecco che immersa in una socialità, o perlomeno immersa in una cronaca, a volte anche inafferrabile, ed è una cronaca molto vicina a quella che tutti quanti leggono negli articoli di tutti i giorni, o comunque sia sulle riviste online, diciamo alla quotidianità, al banale, per usare un termine. Ecco, sotto queste notizie, sotto queste frasi riportate, emerge sempre come sfondo o come nota di colore tagliente la condizione artistica. Io non parlerei di rapporto con l'arte, per quanto mi riguarda, ma parlerei piuttosto della condizione artistica, cioè qual è la condizione artistica nei confronti della vita di tutti i giorni. E questo mi sembra un rapporto che l'autrice Ito Steyer pone in termini interrogativi, proprio fin dalle prime note del libro, come hai detto tu, un carro armato in un piedistallo, dove c'è l'analisi del museo a partire da un fatto di cronaca che sembra quasi paradossale, dove un carro armato viene rubato per essere rimesso in combattimento da un museo. Ecco che emerge l'analisi di qual è la condizione dell'arte in riferimento alla sua vita, alla propria conservazione, ma in riferimento anche alla vita di tutti i giorni, alla socialità. E quindi emerge come una nota di colore, come un taglio, quindi come un'apertura, come una condizione che ci fa un po' immaginare quella che può essere una nuova dislocazione. Ecco, io questo qui, riferimento all'introduzione, quello che direi sulla lettura di questo libro.
Sì, no, certo, infatti, come dici tu, Steyer fa praticamente questa analisi nel primo capitolo, in cui un gruppo di miliziani, insomma, durante la guerra recente in Ucraina, tirano giù questo carro armato della Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro è un carro armato che ha anche un nome, una sigla, che è IS-3, che è in omaggio a Stalin. IS sta per Josif Stalin, e quindi la cosa di cui si interroga, ma cioè gli oggetti quando vanno nei musei è un interrogativo, come dire, duchampiano, nel senso che Duchamp inaugura con il Ready Made l'opera defunzionalizzata, l'oggetto defunzionalizzato che diventa opera d'arte più la sua funzione. E anzi, c'è anche da dire che è un oggetto, quello duchampiano, che non ha mai avuto la sua funzione, nel senso che Duchamp non è che ha preso un urinatoio che c'era in un gabinetto, l'ha smurato e l'ha messo nel museo, nella galleria, insomma nello spazio espositivo. Cioè lui ha preso un urinatoio in un negozio, quindi che era potenzialmente, aveva una funzione se qualcuno l'avesse poi installato in un bagno, in una toilette, e lui appunto ha lavorato su un oggetto in potenza, ha visto delle altre potenze, insomma, questo oggetto. Però c'è questo interrogativo da anni, insomma, oramai, cioè, ma come riportare l'oggetto ready made dal museo nella realtà, facendolo restare un'opera d'arte, non un'opera, e non ritornare, diciamo, alla funzione che avrebbe iniziale, cioè come riportare l'orinatoio facendolo restare opera d'arte, non orinatoio nella realtà. Quindi è un interrogativo appunto molto più ampio rispetto appunto a questo piedistallo che viene usato in un teatro di guerra. Questo è il libro di Ito, è appunto un libro che fa una critica ferrata, insomma, molto forte al sistema dell'arte, insomma. Quindi per andare, per esempio, per saltare di pagina in pagina, di capitolo in capitolo, e andare subito al cuore del libro Duty Free Art, cioè quello che dà non il cuore del libro, ma nel senso al capitolo che dà il titolo al libro, che è un'analisi sia del potere simbolico della cultura del museo, insomma, in questo caso, e soprattutto lei cerca di individuare, ci riesce, cosa c'è dietro le quinte, insomma, all'arte, soprattutto all'arte, insomma, a certi livelli, che viene appunto trattato come un duty free, nel senso che cos'è un duty free? Un duty free, sappiamo, è un luogo che si trovano essenzialmente appunto nell'aeroporto, negli aeroporti. Ed è quel luogo dove le merci si pagano e sono esentasse, insomma, come una zona franca, no? Una zona che non è soggetta alle leggi, a cui sono soggette le altre parti, diciamo, dell'aeroporto, insomma, e così via. E quindi analizza, insomma, in questo capitolo, sia per esempio il concorso che viene fatto dalla First Lady siriana Asma al-Assad, perché fa fare questo concorso internazionale per un futuro museo della Siria, solo che poi non sono mai stati rivelati chi sono i concorrenti, i partecipanti al concorso, perché poi proprio qualche giorno prima che si facesse la presentazione, insomma, del vincitore, insomma, e via dicendo, siccome sono scoppiati dei moti di rivolta, di protesta a Dara in Siria, allora è stato tutto praticamente annullato. Però questo, come altre cose di cui si parla nel libro, serve a spiegare come l'arte contemporanea venga usato simbolicamente, e quindi, siccome l'arte contemporanea viene letto come quel territorio dove si può fare tutto, no? Insomma, l'arte contemporanea, se tu fai l'arte contemporanea, nel senso, quindi c'è, cioè, il Museo Contemporaneo, la Biennale e via dicendo, praticamente assumi come dire, una parvenza di democraticità, perché vuol dire che sei dai, come dire, libertà di cultura, libertà di espressione. In realtà questo non è vero, perché spesso molti paesi, è quello che fa notare la Josteyer, che fanno queste cose, lo fanno proprio per darsi una patina di democrazia, di democraticità. In realtà sono dei regimi appunto dittatoriali, insomma. E poi analizza anche come praticamente questi spazi, in alcuni casi, per esempio come in Turchia, a Diyarbakir, sono stati trasformati, questi musei che sono stati realizzati, che dovevano aprire, dovevano essere dei luoghi di identità nazionale. Quello di Diyarbakir addirittura doveva aprire con una mostra, Never Again, Mai Più, che quindi parlava appunto delle sopraffazioni, insomma, nella cultura, all'arte, alla libertà. E infatti il manifesto portava l'immagine di Willy Brandt, che a questo punto è stato il presidente della Germania Ovest dopo la seconda guerra mondiale, che si è inginocchiato ad Auschwitz, quindi con tutto quello che vuol dire simbolicamente questo. Poi anche questa mostra non è stata mai aperta, perché questo spazio, questo museo, è diventato un luogo per i miei rifugiati, per i migranti, insomma. E quindi è un libro che affronta la realtà a 360 gradi, cioè l'arte non per il suo valore estetico in sé, anche se tutto il libro la Steyer cerca di interrogarsi come l'arte si può affrancare da tutto questo e tornare a essere arte autonoma, no? L'autonomia dell'arte, che vuol dire la libertà dell'arte. Federico.
Un endorsement sull'analisi duchampiana, perché non è scontata. Io sono un fautore della lettura che tu hai riportato, perché spesso si parla, direi, di ready-made, appunto, della defunzionalizzazione dell'oggetto, ma veramente l'oggetto non è stato sbarbato da un bagno. Io vi sto parlando, alle mie spalle c'è un deposito di sanitari, per cui c'è lo stesso ambiente dal quale Duchamp attinse a Broadway l'oggetto che poi dopo espose all'Armory Show. E credo che questo sia un punto veramente sul quale si dovrebbe insistere nell'analisi in riferimento al ready-made, perché può aprire anche delle letture nuove. Detto questo, quello che riporto del libro è anche questa idea di paesaggio, cioè lo vorrei definire un libro di paesaggio, perché ci fa attraversare tutta una serie di circostanze spaziali e socio-spaziali. come se avessimo praticamente davanti a noi un paesaggio e ci camminassimo dentro, da questa situazione di Diyarbakir, da quella che abbiamo detto prima in riferimento al museo, fino a quelle di internet, fino alle citazioni dei film, cioè il rapporto che la realtà e la finzione hanno con l'idea dell'opera d'arte e quindi anche quel riferimento che c'è sulla posizione di Guernica all'interno del padiglione spagnolo del 1937, che era una cosa pubblica, e invece di come l'arte viene spesso riprodotta in quelle che possono essere delle grandi fiere contemporanee, virtuali, possono essere definite così, certi film, in cui l'arte viene presentata come qualcosa da tutelare, come qualcosa da rendere ancora più esclusiva di quello che è. E questo ce lo pone in termini, direi, di paesaggio sia umano che non di paesaggio fisico, perché l'autrice mette in evidenza tutte queste criticità di esclusione e inclusione, di esclusività e inclusività, di sostituzione di persona, ma anche dei trabocchetti della rete. Per esempio, a me ha colpito molto quel discorso relativo ai chapter, tutti quelli che noi facciamo, e che spesso sono dei click che mettiamo affermando l'idea di non essere dei robot. Ecco, lei ci mette in guardia da questo genere di atteggiamento, da questo cantar vittoria, perché ci dice che nel momento in cui si afferma che non siamo dei robot, automaticamente ci manifestiamo come esseri umani e quindi, per quanto riguarda il sistema di internet, anche come dei bersagli. In effetti, non si sa come mai, nelle nostre mail oppure nei nostri canali social, eccetera, a un certo punto veniamo investiti da tutta una serie di informazioni riguardanti alcuni prodotti senza che noi abbiamo fatto menzione con nessuno in maniera diretta, e c'è chi dice che ciò è legato anche ai siti che noi visitiamo, per cui c'è un sistema di tracciamento. Allora si ritorna a questa situazione dell'arte, questa possibilità dell'arte di emergere, di sopravvivere, diciamo, in sottotraccia per manifestare la sua evidenza, come è questo colore delle copertine.
Certo, infatti ha introdotto un altro tema appunto molto forte di cui il libro parla, che è quello dei detriti, delle rovine digitali. Insomma, lei ricorre anche all'Angelo Snows di Benjamin, che guarda le rovine della storia, però va verso il futuro. Analizza, a parte appunto, oltre alla questione dei chapter, che sono appunto quelle cose che se tu non le scrivi non ti fa andare avanti, tipo se devi fare delle cose per le tasse, queste cose qui, l'aspetto tra l'altro delle tasse è un altro aspetto che la Steyerl tratta moltissimo,
tratta, insomma, molto,
sì, in questo libro, perché appunto a proposito di duty free art parla dei paradisi, diciamo, dei collezionisti, che sono questi luoghi, guarda caso, che si trovano proprio in nazioni che sono delle nazioni un po' particolari, neutrali, senz'altro, comunque dove la tassazione ha delle regole, insomma, tutte sue particolari, come per esempio a Ginevra, dove ci sono questi grandissimi depositi, o a Singapore, in cui depositi enormi in cui i collezionisti mettono le opere d'arte e in cui queste opere d'arte sono considerate come una controvaluta, insomma, no? Cioè, nel senso, una garanzia monetaria. E dice, e questo non è solo questo, insomma, ma è anche il fatto che queste opere vengono sottratte quindi alla visione, perché vengono messe lì, non vengono mai più mosse, insomma, perché diventa un po' come controvalore. Ora, siccome la Steyerl, anche per noi, voglio dire, l'arte deve essere una cosa pubblica, deve essere fruita. In questo caso invece tanta arte, che non è che si tratta di un quadro, di una scultura, si tratta di migliaia e centinaia di migliaia di opere d'arte che vengono, insomma, tenute quindi blindate e non escono mai più e quindi escono fuori. E lei poi analizza anche il fatto che c'è tutto il sistema dell'arte, insomma, che è connivente, volendo o nolente, cosciente più o meno, a gradi anche diversi di coscienza o meno, all'interno, insomma, diciamo, di questo processo, insomma, che si è innescato, insomma. E a proposito, parla anche un capitolo allo spam, per esempio, no? È molto interessante, perché appunto lo spam, questo, come diceva appunto la parola stessa, sono macerie, insomma, è rubbish, come dicono in inglese, monnezza, come si dice a Roma, immondizia, che è digitale, che praticamente ci arrivano non desiderate ci invade e fa l'esempio, tra l'altro, lei fa anche un po' di storia di questa cosa dello spam, no? E praticamente attraverso, partendo da una film dei Monty Python, questo gruppo appunto mitico, comico, però molto ironico, molto critico, inglese, appunto, che è uno sketch, un film proprio, insomma, esilarante sullo spam, che in origine questa parola spam altro che non era che una qualcosa che non si sa, perché anche lo spam non si sa esattamente che cosa sia, comunque era della carne in scatola praticamente. E nel dopoguerra tutti mangiavano, soprattutto nei paesi anglosassoni, perché appunto non avevano soldi per comprare, insomma, diciamo, la vera carne. E questo nessuno ha mai saputo esattamente cosa ci fosse in questa carne in scatola spam, ma in realtà era un miscuglio di carne macinata, ma di scarti di carne, quindi la parte, diciamo, degli scarti della carne, quindi la parte meno buona, insomma, quindi che fa anche male. Capitoli, cioè, molto interessanti. Lei parla appunto di come, soprattutto parla delle immagini, cioè quando parla di queste cose parla non tanto dei testi, ma parla dell'uso delle immagini attraverso delle immagini digitali, quindi attraverso il sistema internet, attraverso l'online, attraverso tutti i vari dispositivi che noi tutti disponiamo e, insomma, utilizziamo.
Sì, anche delle parole direi, perché per esempio dà delle spiegazioni. A me ha colpito molto la definizione di junkie time, riguarda e che ci ha riguardato tutti poi in questi.
Soprattutto nella pandemia, durante la pandemia in
Esatto,
generale, ma
durante
soprattutto
la
durante
pandemia e tutti coloro che hanno utilizzato i mezzi di diffusione a livello internet, eccetera, ma direi anche il telelavoro, che poi alla fine parlando con le persone sentivo dire, dice, vabbè, lavoriamo a distanza, però lavoriamo il doppio, se non il triplo. E quindi è molto interessante perché si ritorna qui a questo discorso di paesaggio, se vogliamo, paesaggio di parole in questo caso, di definizioni. Perché ci aiuta anche a dare delle definizioni del tempo che stiamo vivendo. E questo credo che sia qualcosa di molto utile per molti, soprattutto per alcune delle generazioni, sia nuove che comunque sia intermedie, che hanno una confidenza relativa con il tempo che si sta vivendo. Quindi l'opportunità di apprendere delle definizioni è senz'altro qualcosa che diventa poi uno strumento, un vero e proprio strumento interpretativo che può aiutare il lettore. Comunque sia, la persona a districarsi in questa rete, diciamo così, di cose che succedono senza capire perché succedono. E quindi anche delle conseguenze, perché poi a un certo punto Little Style parla anche di determinate conseguenze in una maniera molto leggera, molto ironica, arriva anche a dire, ecco, se vi succede questo, sappiate che vi trovate in questa sfera. Questo è anche un aspetto appunto molto simpatico, molto leggero della scrittura.
Sì, certo, lui poi comunque tutto il suo discorso è anche sul fatto, insomma, che la cultura dovrebbe poter essere fruita liberamente e democraticamente. Infatti, nel capitolo finale parla proprio del problema della democrazia e del neofascismo, del fatto che praticamente però noi viviamo in una condizione oggi per cui non riusciamo a percepire queste cose come un ritorno di fascismo sotto un'altra forma. Infatti, per esempio, fa l'esempio della strage di Utoya, no? Se ricordate, che dove questo neonazista, insomma, era andato su quell'isola in cui c'era una riunione di adolescenti in partito del Partito Socialista Progressista, e aveva sparato, insomma, all'impazzata, uccidendo tante persone. Lei dice, però questo qui praticamente cioè i giornali, insomma i media, praticamente i media ne parlano come un gesto di un folle, un gesto di un matto, insomma, e non come invece un'espressione di questo ritorno del fascismo, insomma, di un atteggiamento di fascismo. E questo poi lo troviamo anche in altri capitoli. Prima parlavo delle parole, quando lei fa un'analisi anche, per esempio, sulla scrittura dell'arte, come viene scritta l'arte, come viene utilizzata, e soprattutto tra, diciamo, si sofferma soprattutto su due aspetti, che andando sul saggio, sulla forma della scrittura del saggio o dell'articolo, ma soprattutto si concentra sul comunicato stampa e sulla recensione, in cui dice in realtà queste cose, insomma, che poi sappiamo, è nudo, però si fa finta di continuare a crederci, dove praticamente dice, i comunicati stampa sono tutti uguali, non dicono niente, e lo stesso, insomma, le recensioni, che sono dei collage di comunicati stampa. E tra l'altro scritto, lei parla appunto ovviamente di quelli scritti in lingua inglese, e scritti in un inglese, fa tutta un'analisi sull'utilizzo del linguaggio, scritti in un inglese che lei chiama IA, International Art English, in contrapposizione, che è una specie di linguaggio meticcio, insomma, diciamo, no? Non è quello correttissimo, quello è il British National Corpus. E poi fa un'analisi in cui dice che dove ci sono tutta una serie di persone, di associazioni, secondo lei appunto razziste, fasciste, che praticamente difendono questa purezza della lingua. Utilizzano questa difesa della purezza della lingua, che sono quelle che vanno alle grandi scuole, grandi college, dove si pagano delle rette altissime per poter frequentare, e poi ci sono dei corsi anche che, tipo il Guggenheim o il Louvre, insomma, le grandi istituzioni organizzano e mettono in piedi per formare delle persone che parlano questo linguaggio, insomma, perché se io infatti non avrei nessuna possibilità. E quindi non per l'aspetto economico, anche per quello, proprio per l'uso del linguaggio. E quindi praticamente cioè, è un'analisi veramente molto densa, cioè, a tanti livelli, insomma, poi tra l'altro, cioè, che affronta e rovescia come un calzino, insomma, la realtà, insomma, che stiamo vivendo. Poi c'è anche un paradossale, perché praticamente tu prima, Federico, parlavi giustamente del fatto che Ito Steyer parla di questo, diciamo, telelavoro come un lavoro, non solo, e anche degli stagisti che non vengono pagati, come un lavoro di sfruttamento da un lato da parte del padrone, ma da un lato anche un autosfruttamento che non te ne accorgi, nel senso, tu hai detto, facendo il telelavoro si lavora di più, no? E non ce ne accorgiamo, perché manca la socialità, mancano le pause che c'è nell'ufficio, la pausa pranzo che si fa con i colleghi, insomma, le colleghe. Però in realtà, cioè, c'è anche una cosa buffa che non è scritta nel libro, che praticamente, per me in Italia, esperienze che ho avuto io, con persone che conosco, in Italia però non si capisce questa cosa, cioè, nel senso che i datori di lavoro, tranne pochissimi, soprattutto quelle delle industrie tradizionali, praticamente dicono che il telelavoro, chi fa il telelavoro, praticamente è chi non vuole lavorare, sta a casa a non fare niente, senza neanche aver verificato durante il periodo in cui c'è stato veramente fatto il telelavoro, perché era obbligatorio, senza verificare le ore veramente di lavoro che hanno fatto queste persone, che infatti hanno lavorato di più, e anche la produzione che è aumentata, insomma, paradossalmente, in percentuale. E quindi, cioè, è un problema anche poi di educazione, insomma, ai linguaggi, ed è quello che l'arte ha il compito, insomma, anche di fare. E il libro parla molto, insomma, in maniera sia palese sia anche metaforica, insomma, di questi problemi.
Sì, direi anche che è un libro che possiamo caldamente suggerire agli artisti, perché è un libro che responsabilizza proprio su questo aspetto dell'arte, agli artisti e comunque sia agli operatori, passatemi il termine, artistici, perché comunque sia responsabilizza, ecco, in virtù di tutto ciò che abbiamo detto, sia dell'aspetto evocativo che non dell'aspetto informativo, responsabilizza su questa, diciamo, professione nel senso alto del termine, di quanti ci troviamo un po' a condividere. Quindi sembra quasi una sorta di manuale di bordo, infatti non è a caso scritto anche in termini operativi per i tempi in cui viviamo. Forse alcuni capitoli sono, per quanto mi riguarda, un po' troppo tranchant, ma essendo degli articoli è anche normale che lo siano, perché ci fanno proprio una fotografia reale, quindi c'è anche un rimando a una certa fotografia tedesca, va bene, di tradizione, di quella che è la realtà, spesso non aprendo una riflessione, una considerazione su una possibilità invece, non dico di uscita, ma comunque sia di un'analisi in positivo. E in questo direi però che lascia libertà al lettore di porsi lui l'interrogativo e quindi anche di proporre, se vogliamo, una soluzione.
Certo, infatti, appunto, giustamente è un libro per tutti, ma poi specialmente rivolto, come dici tu, agli attori del sistema dell'arte, a partire dagli artisti, critici, curatori, collezionisti, direttori di museo, insomma, e via dicendo. Quindi vi salutiamo. Tito Steyer, Duty Free Art, l'arte nell'epoca della guerra civile planetaria.
Arrivederci.
Arrivederci.